Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 16 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Dopo le diverse polemiche dei giorni scorsi, di cui abbiamo parlato anche qui a Notizia Colazione, sabato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il cosiddetto decreto carburanti. Un decreto legge voluto dal governo con una serie di misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti degli ultimi giorni. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore a partire da ieri. Il Post spiega bene cosa contiene. Come prima cosa prevede che i distributori debbano esporre accanto al proprio prezzo di vendita del carburante quello della media regionale, che sarà pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le contravvenzioni per chi non espone i prezzi medi potranno andare dai 500 ai 6.000 euro. Sono stati rafforzati i poteri del garante per la sorveglianza dei prezzi, che verrà affiancato da una commissione apposita che dovrà tenere sotto controllo gli aumenti anomali del prezzo dei carburanti. Il governo ha rinnovato poi una misura del governo Draghi che concede un bonus una tantum di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici, ma ha abbassato la platea degli aventi diritto. Potrà chiederlo chi ha un reddito inferiore ai 20.000 euro e non più coloro che ne hanno uno inferiore ai 35.000, come era prima. Il governo ha inoltre approvato un meccanismo che dovrebbe limitare eccessivi aumenti dei prezzi del carburante attraverso la cosiddetta accisa mobile. È stata introdotta per la prima volta nel 2008 e prevede che i maggiori introiti raccolti dallo Stato attraverso l'IVA sulla benzina, che ricordiamo è una percentuale sul valore del prodotto, quindi il gettito fiscale aumenta se aumenta il prezzo del greggio, ecco, prevede che questi maggiori introiti siano investiti per abbassare le accise sul carburante. Questo però avviene soltanto se, nella media dei due mesi precedenti, il prezzo del carburante supera una determinata soglia decisa dal governo nel più recente documento di economia e finanza. Questa soglia si basa sul prezzo del greggio e grosso modo corrisponde a un prezzo al distributore superiore ai 2 euro al litro per la benzina in modalità self-service. Il Consiglio Superiore di Sanità, il cui presidente è Franco Locatelli, ha recentemente pubblicato un rapporto coordinato da Paolo Vineis sulla politica dei co-benefici sanitari della mitigazione del cambiamento climatico. E come spiegano Ferruccio De Bortoli ed Enrico Giovannini sul Corriere della Sera, la politica dei co-benefici si traduce nell'assunto che si possa, nello stesso tempo, mitigare gli effetti del cambiamento climatico e prevenire alcune malattie, con ricadute positive sul Servizio Sanitario Nazionale e sulla crescita economica del Paese. E se solo vi fosse coscienza di quanto è già stato alto il tributo di vite al riscaldamento climatico, scrivono i due autori, ragioneremmo tutti in maniera diversa, con una maggiore sensibilità. Da quel che dice il rapporto, che vi metto nel canale Telegram di Notizie Colazione, tra il 2010 e il 2020 si è registrata una media di quasi 100 milioni di giorni persone in più di esposizione alle ondate di calore rispetto al periodo 1986-2005. E tra il 2 e il 3% dei decessi del 2015 era attribuibile ai picchi di caldo torrido. L'Italia è al secondo posto nell'Unione Europea nella classifica delle morti premature per cause legate all'inquinamento. Sono circa 70.000, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Inoltre, le alterazioni climatiche accelerano la trasmissione delle malattie infettive. Ad esempio, i casi di dengue trasmessa dalle zanzare sono raddoppiati in un decennio. Insomma, investire nella lotta alla crisi climatica vuol dire non solo migliorare l'ambiente, ma anche migliorare la prevenzione delle malattie e sgravare quindi di oneri il sistema sanitario. Il rapporto calcola che una riduzione fino al 30-40% dell'incidenza delle cronicità, cioè tumori, diabete, malattie cardiovascolari, respiratorie e neurologiche, può essere ottenuta attraverso un serio programma per ripulire l'aria delle città, favorendo la mobilità sostenibile e migliorando la dieta degli italiani. Il tutto senza farmaci, terapie e ricoveri. Da quel che scrive il Corriere, il rispetto dei traguardi di decarbonizzazione con la diminuzione dell'inquinamento ridurrebbe la mortalità di 1,18 milioni di persone entro il 2040, ma ancora di più la abbasserebbero gli interventi sulla produzione di cibo e l'incremento dell'attività fisica. Nello scenario che contempla anche interventi per mitigare il cambiamento climatico e prevenire le malattie, ovvero la politica di co-benefici, vi sarebbe un'ulteriore diminuzione della mortalità di 462.000 persone per fattori legati all'inquinamento, 572.000 per questioni legate all'alimentazione e 943.000 grazie a una vita più attiva. Vi ricordate della direttiva europea di cui vi ho parlato settimana scorsa sull'efficientamento energetico degli edifici residenziali, per cui entro il 2030 bisognerebbe raggiungere la classe energetica E per poi progredire entro il 2033 alla D? Ecco, ancora la normativa è in discussione, ma proprio per questo aumenta l'approfondimento sul tema. E su Milano Finanza, Manuel Follis fa un po' di calcoli su quanto costerebbe questa manovra e dice che si aggira intorno ai 1.400 miliardi da affrontare nell'arco di 7-10 anni. Una cifra notevole che quasi pareggia la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane o la quota di denaro che oggi si trova sui conti correnti delle famiglie. Come dicevamo prima, la normativa è ancora in discussione, tanto che la votazione in Commissione Ambiente del Parlamento Europeo è stata fatta slittare dal 24 gennaio al 9 febbraio e l'ultima bozza prevede alcuni compromessi e alcune esenzioni. La prima e più importante riguarda gli immobili qualificati ufficialmente come di interesse storico, che nel caso dell'Italia implica che questi edifici non richiederanno la riqualificazione energetica. Un sospiro di sollievo, visto il grande patrimonio immobiliare tutelato dei beni culturali. Altre esenzioni che interessano i proprietari sono quelle per gli edifici di culto, per le abitazioni indipendenti inferiori a 50 metri quadrati di superficie e, soprattutto, per le seconde case, a patto che siano abitate per meno di 4 mesi l'anno. Queste sono le esenzioni, ma resta il problema che la gran parte del patrimonio residenziale italiano richiederà di sicuro una riqualificazione. Secondo i numeri forniti da SIAPE Enea, le unità residenziali italiane sono 35,3 milioni e si stima che 26,8 di queste abbiano pessime performance energetiche. Il 60% è di classe F e G e il 16% delle unità è di classe E. Ciò significa che entro il 2030 dovranno essere ristrutturate 21,2 milioni di abitazioni ed entro il 2033 ulteriori 5,6. Ora, assumendo un importo medio di una ristrutturazione per elevare l'appartamento da classi G e F ed E almeno alla classe D intorno a 50.000 euro, si può stimare un giro d'affari per la ristrutturazione immobiliare di 1.341 miliardi di euro entro il 2033. Dall'altro lato, però, oltre ai costi, ci sarebbero i risparmi. Questo perché si potrà avere una spinta significativa alla riduzione dei consumi di energia elettrica e della domanda di gas, anche del 40%, considerando che un edificio in classe G consuma circa il doppio di uno in classe D. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Come sempre, se volete, potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare. E se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.